Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti in questo spazio di approfondimento, di commento al di là della notizia, perché ovviamente sapete tutti che a quest'ora naturalmente si può commentare, si può ragionare su fatti e notizie che sono sulle prime pagine dei quotidiani italiani. Do il benvenuto naturalmente a chi sta gestendo la parte tecnica, Rino Micocci e Maria Serena Tullio. Segnate anche il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317. E da commentare questo pomeriggio è questo fatto dell'Aquila. Sapete che ci sono stati 4 arrestati, 4 indagati, si è dimesso anche il sindaco Massimo Cialente e naturalmente c'è molta polemica e molta tensione. Cosa è accaduto? È accaduto che 4 persone sono state accusate di aver preso tangenti proprio per quanto riguarda la ricostruzione e altre 4 persone sono indagate a piede libero e giovedì ci saranno gli interrogatori nella inchiesta che si chiama Do Ut Des. E siamo di nuovo ad un capitolo che riguarda l'Irpinia, l'Italia di nuovo come l'Irpinia. Beh, lo chiedo al primo ospite che ci ha raggiunto per commentare questi fatti ed è al telefono con noi, Giuseppe Roma, direttore generale del Censis. Roma, benvenuto.
Buongiorno.
Senta Roma, che idea si è fatto? Insomma, noi siamo usciti da pochissimo da questa storia dell'Irpinia, che insomma ci ha un po' devastato per quasi 40 anni, se non possiamo dire devastato, ma insomma ci ha abbassato un po' anche lo spirito di iniziativa, e questa volta torna su un caso analogo questa storia dell'Aquila. Lei da osservatore, anche direttamente interessato, perché so che il Censis si è occupato anche in qualche modo della ricostruzione o post ricostruzione, insomma voglio dire, siete stati anche intervistati da un certo punto di vista dall'amministrazione, siete stati tirati in ballo, no?
Ma no, guarda, noi abbiamo fatto un piano strategico prima del terremoto, poi l'abbiamo aggiornato subito dopo e come tanti italiani, per pura solidarietà, abbiamo cercato di dare una mano anche a questo sindaco che con tutte le buone intenzioni era sormontato una quantità enorme di problemi. Abbiamo cercato di dare qualche suggerimento, ma proprio nell'anno successivo a quello del terremoto, proprio per onorare questo impegno che avevamo avuto prima del terremoto. Però la domanda che lei diceva, il punto è, sono i soldi pubblici. Ogni volta che in Italia ci sono occasioni di una spesa pubblica, purtroppo noi ci troviamo di fronte, da un lato, a appetiti di poterli catturare questi soldi pubblici in tutti i modi, poi si arriva anche agli arresti, ai fatti diciamo di disonestà, però noi abbiamo proprio una mentalità che rispetto ai soldi pubblici non riusciamo a vedere come delle risorse per fare qualcosa, invece sono delle risorse per farci più ricchi. Questa è una concezione che nella legalità e nell'illegalità purtroppo si trasmette sempre quando c'è di mezzo la dimensione.
Questo è accaduto anche all'Aquila, dice lei, no?
Roma, abbiamo sentito delle telefonate, adesso non sono gli ultimi fatti, né voglio entrare in merito a questioni di cui si occupa la magistratura, però certamente un disastro di questo genere lo si risolve, e io per aver sentito il sindaco onestamente mi è sembrato che sempre questo spirito lui ha avuto, con l'idea che si debba rimettere in piedi nel più breve tempo possibile la città che ha avuto il disastro. Per questo naturalmente servono delle procedure, e in questo noi non siamo capaci di fare quasi nulla, perché l'organizzazione delle cose pubbliche,
quello che ci frega, è la burocrazia, caro Roma.
La burocrazia è pazzesca.
Si ricorda, la burocrazia nell'Irpinia è stata la causa anche degli scandali che ci sono stati, analoghi a questi più o meno, ecco.
Perché noi purtroppo abbiamo talmente tante regole, talmente tanti controlli, che poi siamo il paese con il minor grado di trasparenza nelle cose pubbliche.
Certo. Senta Roma, io sentirei questa intervista esclusiva che abbiamo realizzato al sindaco Massimo Cialente, che naturalmente ha difeso il suo operato, un'intervista che noi abbiamo ridotto a 2 minuti e mezzo perché insomma non potevamo darla tutta, però dice delle cose molto interessanti circa il perché lui si è dimesso.
Grazie alla magistratura per il lavoro che sta facendo, ma chiedo in ginocchio di fare ricorso, perché sta uscendo in Italia un'immagine gravissima di una città dove c'è un sistema all'Aquila. La mia vicenda insegna che non è, come lo dice anche oggi il procuratore, non c'è un sistema all'Aquila. Io denuncio che c'è un sistema sull'Aquila, e poiché in questo momento l'Italia pensa che qui ci sia malaffare, noi dobbiamo difendere l'onore. Io penso a tutti gli italiani onesti, ai 17.500 volontari che sono venuti qui ad aiutarci e che ci hanno visto, di interrogarsi sul sistema sull'Aquila, che è fatto di grandi interessi economici, politici e accademici.
Senta, eccellente, ma questa storia delle tangenti, di queste persone, è un caso isolato? Sono quattro mariuoli oppure no? Insomma, perché queste persone sono state accusate di cose
oggi
pesanti.
Dice il procuratore, non esiste un sistema all'Aquila, esistono alcuni atti individuali che adesso vediamo se sono veri. Quindi, come vede, se è successo qualcosa, è il sistema all'Aquila che ha spolpato gli aquilani, imprese che qui sono venute a fallire. E io ho fatto la difesa su questo. Una cosa ho capito: questo paese non è per persone ingenue, oneste ma ingenue. Io sono un Forrest Gump e vado via. Dopodiché sarà voi stampa italiana, se ci amate, dimostrare che non c'è un sistema all'Aquila, perché gli aquilani sono onesti, coraggiosi, stanno soffrendo, stanno lottando, ci stanno credendo nonostante tutto, ma c'è un sistema sull'Aquila che io ho provato insieme ai miei a fronteggiare. E si disegna una città, finisce anche la BBC, in cui sono tutti magna magna. Non è vero, gli aquilani stanno soffrendo, è gente per bene, stanno difendendosi da chi sta facendo il magna magna sull'Aquila. D'accordo? Io su questo devo andare via, e se io mi dimetto senza preoccuparmi fino all'ultimo di rimanere per salvare la mia immagine, lo faccio come ultimo atto d'amore, perché di fronte agli occhi del paese io devo salvare l'onore di questa città e di questi aquilani e aquilane che stanno soffrendo, vittime dei grandi interessi che si sono abbattuti, hanno cercato di abbattersi sin dall'inizio. Finché ce l'abbiamo fatta, abbiamo contrastato, adesso c'è un coacervo di interessi per cui non stiamo più bene nessuno.
Ecco, Roma, ha sentito lo sfogo di Massimo Cialente, insomma, no? Ha detto: stiamo contrastando questi poteri, ce l'abbiamo fatta fino a un certo punto, poi gli stessi poteri forti, come si dice sempre in questi casi, ci hanno travolto.
Ma onestamente è molto difficile capire a che cosa si riferisca concretamente il sindaco. Certamente la verità è che in questo terremoto, noi abbiamo avuto diversi terremoti e ci sono stati esiti e impostazioni diverse. È inutile ricordare il Friuli, che è un terremoto che ha avuto una soluzione anche rapida e dei risultati ottimi. L'Umbria e le Marche è stato anche quello un terremoto che ha avuto delle condizioni anche, insomma, mi sembra anche queste buone. Purtroppo l'Aquila si è trovata in una congiuntura difficile di tipo economico, e probabilmente anche, io lo ripeto, non so dire se ci sono dei poteri, perché queste sono cose che bisogna saperle, se no è inutile parlarne. Quello che io però, di cui posso essere anche piccolo testimone, è che certamente l'approccio operativo, organizzativo non è stato all'altezza della situazione. Qui noi ci troviamo la prima volta che c'è una città meravigliosa, una città piena di chiese, piena di straordinarie opere d'arte, e quindi un organismo più difficile, più complicato, che presuppone una capacità strategica
che forse l'Italia non ha a Roma, diciamoci anche,
insomma,
questo.
Dobbiamo
essere onesti.
Detto,
la colpa è di noi italiani, non del sindaco,
sì,
Cialente o di chi che sia.
Sicuramente c'ha ragione Cialente, gli aquilani, gli abruzzesi, insomma, gente. Roma è piena di abruzzesi che sono una realtà estremamente.
Ma ascoltiamo anche questa realtà, perché è una città martoriata. Ieri c'è stato un altro episodio davvero triste, perché il direttore della Confcommercio si è praticamente barricato a Banca Italia con una tanica di benzina. Una protesta estrema, vero Celso Cioni, direttore di Confcommercio dell'Aquila? Benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Sì, purtroppo uno stato d'animo che viene da anni di, come dire, di sofferenza. Ho ascoltato le ultime parole del sindaco, di grande sofferenza di tutti gli aquilani, in particolare per quello che mi riguarda, riguarda la Confcommercio, la mia associazione, è la voce dei piccoli imprenditori che dopo il terremoto, con la Shoah della loro attività, perché hanno dovuto abbandonare un centro storico meraviglioso, e ringrazio chi l'ha detto poco prima, si sono visti catapultati in una superficie che prima era di meno di 2 chilometri, diciamo, come perimetro, e adesso le attività, quelle circa 1000 attività che erano nel centro storico, sono delocalizzate in un anello tipo più grande del grande raccordo anulare, senza un contesto urbano, senza un, diciamo, una sorta di non luogo, e fare il proprio lavoro, quello che chiedono questi imprenditori, e esercitare il diritto costituzionale alla libera impresa di fronte a un sistema bancario che, invece che sostenere questo processo, purtroppo per varie ragioni e regole che non scrivono loro, non riesce a dare risposte giuste a problemi giusti, si vedono in una condizione di profondo disagio, di dolore ma anche di angoscia. Qualcuno ricorre a psicofarmaci, nei giorni scorsi ulteriori casi di, purtroppo, di suicidi. E allora tutto questo, il motivo per il quale ho fatto quella protesta, e le taniche di benzina non ce le avevo, le ho solo dichiarate
per fare un po' più di rumore,
per
ciò,
dare, ecco, priorità e far riportare l'attenzione sul fatto che questa non è la terra del malaffare, anzi, l'Aquila e l'Abruzzo, e lo sanno in tutto il mondo, io ho lavorato all'estero, e l'unica cosa che mi dicevano quando dicevo che era abruzzese, mi dicevano grandi lavoratori, anche tedeschi, che non sono mai tenerissimi, come dire, con noi. E questo vuol dire che noi non possiamo far passare questa logica dal punto di vista mediatico, perché noi abbiamo una storia millenaria di lavoro, di sacrifici in una terra.
Calcioni, da abruzzese, quando ha visto quest'ennesima storia giudiziaria, questa inchiesta, perché Cioni, noi andiamo avanti ad inchieste giudiziarie, noi non ci muoviamo se non c'è un'inchiesta, insomma, poi alla fine è un paese di inchieste, poi alla fine si annullano tutte e non ci capiamo più niente, però quando ha visto questi titoli sui giornali, queste dichiarazioni anche di Cialente che ha fatto un po' di tempo fa sulla non ricostruzione, come si è sentito, insomma, qual è stata la sua situazione d'animo?
Rispetto all'inchiesta, io da sempre ho detto che io non sono né un giudice, e qualcuno molto più importante dice che non giudica nessuno, e io neanche giudico, perché non è il mio ruolo. Mi sono sentito comunque addolorato per la vicenda, molto addolorato, perché coinvolge pure persone che io conosco benissimo e con le quali ho avuto anche percorsi umani, personali, politici, di varia ragione, e soprattutto preoccupato perché per le conseguenze che tutto questo può creare, perché è evidente che fare, come dire, il binomio corruzione, non mandiamo più soldi, che forse qualcuno pensa di fare, ma non è questo il contesto. Qui, se ci sono state responsabilità, la magistratura lo dovrà accertare con le sue inchieste, con i suoi gradi di giudizio, ma non si può dire che l'Aquila e gli aquilani sono terra di malaffare. Non
però è
così.
Un fatto che la ricostruzione sia ancora ferma, non sia partita, insomma, non sia ancora lì.
Soprattutto nel centro storico, perché nella prima fascia della periferia, per fortuna, è partita, ma il buco nero purtroppo è il centro storico, dove ci sono, come dire, difficoltà molto 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 serie, e noi ci auguriamo che, superata anche questo crinale di questa vicenda giudiziaria, si possa riprendere con l'ENA, ma anche da parte del governo, con fondi stanziati nei tempi giusti, con una programmazione che non ha dato risposta. Ad esempio, una cosa noi avevamo chiesto, senza pesare sul bilancio e sulla situazione difficile, noi avevamo chiesto dall'inizio la zona franca, quella vera, però, per 10 anni. Se ce l'avessero data, 5 ne erano quasi passati, altri 5 avremmo ridato, con i soldi che arrivavano da altre zone, lavoro, sviluppo. E un commerciante mi dice sempre: io mi compro un negozio perché il negozio mi darà la casa, non è che la casa mi darà il negozio, perché il lavoro dà la casa.
senza lavoro la casa pure prima o poi, certo, non serve a niente.
Va bene, grazie a Celso Cioni, ricordo direttore di Confcommercio dell'Aquila, grazie Cioni. E tra poco ascolteremo anche un esperto che si occupa proprio della questione dell'Irpinia, perché ci sono dei parallelismi davvero interessanti, come dicevamo, con Roma. Senta, Roma, come può commentare queste dichiarazioni di questo direttore di Confcommercio dell'Aquila, che ha deciso di far finta di avere delle taniche di benzina e di andare a Banca Italia per protestare, insomma, no? Siamo arrivati a questo punto anche lì.
Beh, diciamo francamente, questo un po' è un monito per tutti noi, perché quella è una situazione che è uscita dalle pagine dei giornali e forse anche dall'opinione pubblica. Invece è chiaro che queste opere, pensiamo ai giapponesi che cosa fanno poi quando ci sono stati quei disastri, come tutto il paese viene, anche si concentra e dà il suo contributo, invece da noi purtroppo c'è questa idea che arrivano soltanto da fuori, perché c'ha ragione, giustamente, sono molto più le pressioni esterne che arrivano da fuori a cercare di catturare quelle risorse, quindi una situazione che, ripeto, stiamo parlando di una città, quindi il fatto che metà della popolazione aquilana abbia casa da un'altra parte, molto spesso anche molto lontano, vuol dire che tu stai svuotando demograficamente la città dai suoi abitanti.
E poi non la riprendi più Roma,
che,
no?
E appunto, e quindi non è un problema di... insomma, noi l'abbiamo sempre detto all'Aquila, il primo restauro è un restauro socio-economico, giustamente come diceva il direttore di Confcommercio, ma se io non c'ho da vivere, non c'ho da un reddito, se non mi fate ricostruire la mia attività, il mio capannone, ma io non ci sarò più in quella città, andrò ad aprire un negozio da un'altra
Chiaro.
Parte.
Roma, io la fermo un attimo perché vorrei capire un po' di parallelismi tra questo terremoto incompiuto dell'Aquila con quello dell'Irpinia, e do il benvenuto a Stefano Ventura, che è coordinatore proprio dell'osservatorio sul dopo sisma dell'Irpinia. Benvenuto Ventura.
Buongiorno.
Salve Ventura, senta, allora, parallelismi con questo fatto dell'Aquila, no? Insomma, in Irpinia come andò? Vogliamo ricordarlo in breve, perché è una storia che ci pesa sulle spalle, purtroppo.
Sì, diciamo che siamo in due epoche totalmente diverse, se parliamo soprattutto in termini di finanziamenti per le ricostruzioni, negli anni Ottanta diciamo che il terremoto dell'Irpinia, di Campania e Basilicata, come bisognerebbe dire più giustamente, fu l'evento che nel secondo dopoguerra è costato di più alle casse statali in termini di ricostruzione post-sismica. Cosa ben diversa di quello che accade oggi all'Aquila e anche in Emilia.
Per il momento, vediamo quanto durerà appunto la ricostruzione. Sì. Prego, Ventura.
Sì, quello che è successo in Irpinia appunto è figlio di quel tempo, quindi degli anni Ottanta, in cui si era creato un partito unico della ricostruzione, come è stato chiamato, cioè un insieme di interessi che non lesinò i fondi statali per la ricostruzione. E lì, anche lì si mise in moto una connessione stretta tra politica, imprenditoria e purtroppo anche criminalità organizzata. Da questo punto di vista però bisogna anche ben distinguere quello che è stato, perché dell'Irpinia si è raccontato spesso in termini solamente negativi, quando invece le cose non sono mai, sono sempre più complesse, non vanno sempre indagate in profondità. Ad esempio è ben diverso distinguere quello che accadde nei paesini più colpiti dal terremoto, quelli che persero centinaia e centinaia di vite umane, rispetto alla platea di comuni che poi sono diventati terremotati. Bisogna ricordare che da un centinaio di comuni realmente colpiti si è poi arrivati a 680 comuni.
Cioè, per capire Ventura, c'era il politico di turno che faceva inserire nell'elenco il proprio paese, anche se non era terremotato e si avevano i fondi. Questa è un po'
il sistema. Il risultato del fatto che la Cassa per il Mezzogiorno stava per essere chiusa, quindi entrare in questa partita significava garantirsi poi i fondi che avrebbero mantenuto in vita i comuni, bastava anche la pressione del singolo sindaco per fare questo tipo di discorso, e naturalmente poi in quel periodo non si badò a spese, questo è vero, l'Aquila è totalmente diverso.
Ecco, ma ci sono dei parallelismi anche dal punto di vista dell'appetito, della fame da parte di questi per ora fantomatici gruppi di potere a cui faceva riferimento il sindaco Cialente? Cioè, allora, c'è qualcosa di simile nel sistema, voglio dire?
Allora, sicuramente sì, noi abbiamo fatto come osservatorio una ricerca che ha indagato le emergenze, quattro emergenze dall'Irpinia appunto fino all'Aquila, quindi Irpinia, Umbria e Marche, Molise 2002 e l'Aquila. Ci siamo resi conto che nella storia italiana, nonostante i terremoti siano una spiacevole costante, non esiste un trasmettersi di conoscenze e di competenze anche amministrative fra un terremoto e un altro, fra una ricostruzione e un altro, e questo forse potrebbe essere fatto, cioè una specie di decalogo che dica alle pubbliche amministrazioni che cosa fare in caso di terremoto per cercare di evitare gli errori, almeno imparando dagli errori del passato. Questo secondo noi è qualcosa che si potrebbe fare, se non in termini di una legge quadro per le ricostruzioni, che mi rendo conto non è fattibile perché ogni ricostruzione ha le sue peculiarità, però almeno in termini di decalogo di comportamento sì. Questo secondo me è una mancanza grave per quanto riguarda sia le ricostruzioni post-sismiche, ma i disastri non ne mancano nel nostro
certo.
paese, purtroppo.
Va bene, siamo in chiusura. Roma, possiamo 30 secondi fare una conclusione? Insomma, dovremmo fra qualche anno commentare il sisma dell'Aquila come quello dell'Irpinia, secondo lei? Ci siamo? Siamo arrivati a un punto simile?
Io spererei proprio di no, anche perché fin dei conti in Irpinia, in Basilicata, eccetera, poi la vita ritorna, no? E qui nel piccolo paese anche, magari c'è il paese abbandonato, quell'altro, cioè, è molto distribuito sul territorio, quindi qualcosa si riprende. Una città non si può riprendere da sola, e quindi io spero proprio che questo momento così difficile possa portare nel 2014 un impegno maggiore. E a questo punto anche con degli strumenti, perché l'Aquila è stato anche il paradosso dei tanti poteri che sono intervenuti e si sono fatti l'un l'altro ostacolo a realizzare qualcosa. Mettiamo al centro un programma di risanamento e di rinascita della città, e io penso che magari questa brutta esperienza potrà essere rovesciata in un ottimo risultato.
Grazie ai miei ospiti, ricordo appunto Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, grazie Roma per essere stato con noi, e grazie anche a Stefano Ventura, ricordo coordinatore dell'osservatorio sul dopo sisma dell'Irpinia, grazie molto anche a lei, complimenti
grazie.
Per quello che state facendo. Federico Piana termina qui, vi ricordo ovviamente il numero verde per poter commentare anche queste trasmissioni, 800 208 802, gli sms al 335 12 43 317.